le Brigate Rosse a fare quel rapimento. 10 persone, 10 operai, studenti, un operaio della Breda, un impiegato della Siemens, un contadino, io, una donna che è un assistente per handicappati, lavora in una scuola, un artigiano, refice, 2 precari romani, uno studente, 10 persone normali, età media, sui 30 anni, proletari, gente che da quel paese, dal paese, dall'Italia di quegli anni ha iniziato un processo rivoluzionario, uno scontro sociale e politico che è iniziato tanti anni prima e che vede quell'azione, vede il sequestro di Aldo Moro, l'attacco di quella portata allo Stato italiano come un momento di sviluppo del processo rivoluzionario in corso.
Questo, pur e semplice, in queste parole estremamente tranquille, era Prospero Gallinari, scomparso il 14 gennaio scorso nel garage di casa sua a Reggio Emilia. Abbiamo preso questo pezzo iniziale perché così ci sembrava, preso da un video francese, ci sembrava così restituire molto della sua persona, della sua semplicità, dove lui ribadiva insomma la paternità politica di uno dei fatti maggiori della storia italiana dal dopoguerra a oggi, il rapimento di Aldo Moro. E ci sembrava interessante farlo perché diceva insomma quella cosa lì l'abbiamo fatta in 10 persone, persone molto semplici, proletari che si erano assunti diciamo così quell'iniziativa per diciamo togliere anche tutta una retorica di complotti e dietrologia che ha cercato di dare un'altra versione di quei fatti. Era un diciamo così un pretesto per presentare un'iniziativa che si tiene, che si terrà oggi a Roma, al nuovo Cinema Palazzo, occupato credo da quasi 2 anni, dove verrà presentato il suo libro molto bello, Un contadino nella metropoli, ricordi di un militante delle Brigate Rosse, uscito nel 2006 per Bompiani, e dove molti dei suoi amici, compagni, ricorderanno la sua figura. Per questo abbiamo così ai nostri microfoni Sante Notar Nicola, che intanto salutiamo. Ciao Sante.
Ciao a tutti. Ciao.
E grazie per la disponibilità di essere a questi microfoni. Ecco, tu hai conosciuto Prospero, hai condiviso con lui delle lotte, soprattutto il carcere. Ti chiederei un po' così di raccontarci del perché di questa iniziativa, del perché si sentiva il bisogno, perché voi ne sentivate il bisogno.
Sì, l'iniziativa è nata così il giorno del funerale, un po' spontaneamente, la necessità di ritrovarsi, anche perché era una giornata infame, nevicava, c'erano difficoltà a raggiungere Reggio Emilia e quindi molti compagni di Roma per mille motivi non sono potuti venire, e allora ci era sembrato giusto così mettere su un incontro. Non è una commemorazione, non vuole essere una commemorazione, è un incontro per ricordare questo nostro compagno, come era Prospero. Questa è una domanda semplice e difficile allo stesso tempo. Prospero, se uno legge il libro è quello, è lì diciamo una persona molto semplice, no? per conoscendo il volume così sostanzioso della storia che l'accompagna eccetera, e che però lui rifiutava ogni tipo di adulazione di questo tipo, le rifiutava perché lui parlava soprattutto di organizzazione, perché il resto non contava nulla. Questo lo sottolinea molto spesso in tutti i suoi interventi, nei ricordi nostri e nelle cose. Però è una persona molto determinata, eccetera. Però diciamo, a me è piaciuto più alla fine, diciamo, della nostra storia, della nostra prigionia, verso la fine, quando diciamo le cose si sono intorbidite molto in prigione, e quindi non c'era più un nemico esterno ma quello interno, rotture, odi, risentimenti, tutto è venuto fuori. Una brutta bestia una sconfitta, ragazzi, veramente bisogna non arrivarci mai, bisogna in qualche modo cercare sempre di i figli che uniscono, curare quegli aspetti lì, eccetera, perché noi siamo usciti con le ossa rotte da questa storia qui. E quindi lui manteneva il, come dirti, un atteggiamento sereno, non aspro. E questo mi piace, la cosa di più importante, vabbè, altre doti, eccetera, lui era, al di là degli apparenti, era anche un giocherellone, per cui diciamo in cielo ci stava bene insieme. Ecco, noi l'abbiamo avuto quando lui è arrivato a Palmi con il cervello distrutto, letteralmente distrutto. Mm-hmm. E noi, i medici ci avevano detto che forse solo noi riuscivamo a ricostruire il suo cervello. Lui non conosceva più il significato delle parole, aveva perso i nomi, le cose, i riferimenti, e quindi noi bisognava che lui cominciava da capo a ogni parola a spiegargli il nome del compagno, eccetera, e quindi era, ci siamo trovati una persona grande, grossa, che però era veramente un bambino, hai capito? Però in parola svelta, e per fortuna nostra continua a dare un contributo assai importante in quello che era stato quel percorso lì, quelle cose lì. Niente, cosa, sai che quando mi parlare di un amico così stretto, così, di cosa vuoi che ti dica, che mille cose mi vengono in mente, ma non ne viene in mente neanche una, ecco, in
questo momento. Quell'appuntamento che farete oggi,
ecco, volevo dirti appunto questo. Questa cosa qui è nata anche dal fatto, dallo scempio, che i giornali padronali, una volta si chiamavano così, i giornali, le televisioni, le cose, hanno, come hanno trattato questa cosa qui. Guarda, non ho, io purtroppo ho assistito per età, eccetera, ho assistito a molti funerali di compagni morti di recente, eccetera, di malattie, di cose, eccetera. E ti dirò che sì, è stato il più affollato perché proprio sintetizzava molte cose, per cui nonostante l'infabilità del tempo, nonostante l'inverno, il gelo, eccetera, in quella landa sperduta in questo cimiterino di campagna, eravamo un migliaio, e la cosa che ci allargava il cuore è che non eravamo tutti vecchi, non avevamo tutti i capelli bianchi, c'erano un sacco di giovani, perché Prospero, quando ha potuto, quando lui era libero per la sospensione pena per malattia, eccetera, tu ricorderai in quegli anni lui non c'è stato un centro sociale in cui l'hanno invitato e che non ci sia andato, in tutta Italia, dovunque, per cui Prospero è conosciuto da molte, molte persone, da molti giovani, da molti, hai capito, al di là dei video che girano, al di là del suo libro, eccetera, però fisicamente ha conosciuto un mare di gente. Lui era sempre entusiasta di questa cosa qui, magari diceva mi capita di ripetere, eccetera, però io so che lì ci sono 50 giovani che non le fanno queste cose, io le ripeterò per l'ennesima volta perché devono capire, eccetera, che questo era, ecco, e quindi lo scempio che hanno fatto ha fatto sì che questa cosa qui, diciamo, questa iniziativa l'abbiamo curata particolarmente, l'abbiamo venuta nonostante delle difficoltà non da poche che abbiamo trovato, però oggi la faremo, oggi lo ricorderemo, oggi parleremo di queste cose. Ecco,
Senti, hai detto, insomma, hai toccato un punto che mi premeva a far emergere e l'hai già detto tu, che come è stato trattato mediaticamente il suo funerale, ma anche
giornalisti che, diciamo, hanno anche guadagnato, hanno scritto le nostre storie, hanno scritto dei libri, hanno scritto delle cose. Poi ce n'è uno in particolare, quello del Corriere della Sera, poi ha detto delle cose, ma dai, su, c'è un limite a tutto.
Certo.
Questi non vogliono verità, non vogliono un cazzo, non vogliono niente.
Certo. Possiamo però dire e di, tra virgolette, consolarci col fatto che anche da morto ha dato fastidio politicamente, perché quello che a questi giornali borghesi più infastidiva è il fatto che ci fosse tanta gente al suo funerale, che tanta gente ricordasse la sua figura, che non fosse uno scomparso sotterrato come loro pensavano, speravano.
Che si tengono i loro clienti, che si tengono sta banda di marigoli, va bene.
Io ti ringrazio, tanto volevamo giusto ricordare questa iniziativa.
Volentieri, perché c'è un po' di nostalgia di Torino anche, per cui mi ha fatto particolarmente piacere che tu mi abbia chiamato.
È sempre un piacere, insomma, sentirti. A presto, alla prossima volta, a questo punto, e buona iniziativa per oggi, che credo che comunque verrà registrata. Grazie. E si avrà modo di avere questi materiali, certo. Questi ricordi.
Certo. Ringrazio e ti saluto.
Ancora ciao. Un saluto a te. Ciao Sante. Ciao.